Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Io sono un creatore, un inventore. Vengo da una famiglia di inventori, di creatori. Mia sorella Lina è una creatrice, tutti lo sanno, Creolina. Mio padre ha inventato la macchina per tagliare il burro, un pezzettino di legna con un fil di ferro. Mia madre studiava economia, aveva il senso del calcolo sviluppato fino alla genialità. Figuratevi, io mi chiamo Gastone, lei mi chiamava Tone. Tone, per risparmiare il gas. A me mi ha rovinato la guerra, se non c'era la guerra a quest'ora stavo a Londra. I londrini vanno pazzi per me, io sono molto ricercato nel parlare, nel vestire, ricercato dalla questura. E poi sono grande nella dizione, sono il fine dicitore, il cantante aristocratico. Gastone, sei davvero un belladone. Gastone, Gastone.
Quanto penzolone, vado sempre a Pecorone, Gastone, Gastone.
Ce l'avevo in diretta, Gastone. Mirko Dettori sta suonando Gastone.
Ciao amiche ed amici!
Per fortuna ho detto non far casino con la fisarmonica. Allora, oggi è assolutamente fuori di ogni regola, fuori di ogni tradizione di Melog. Ma ero troppo attratto da una follia che ho scoperto che accade a Roma da 10 anni. Allora, il signore dai lunghi baffi che sta qui nel mio loculo dell'Home Edition è Mirko Dettori. L'avete già sentito altre volte, è un cantante, un musicista, un cabarettista, ha fondato la Conventicola degli Ultramoderni, che è una specie di antro dove di notte suonano e belle signorine si spogliano. E Mirko Dettori mi ha raccontato una storia che mi ha incuriosito, che domani vedrà anche come protagonista, voglio andare a vedere. Allora, avete sentito Gastone, Ettore Petrolini. Per voi Petrolini è un nome come tanti, si è abituati a vedere Gigi Proietti che parlava di Petrolini, Nino Manfredi che parlava di Petrolini, qualcosa lontano che appartiene a un altro mondo. Beh, Petrolini, che è nato più di 100 anni fa, 139 anni fa, nasce in un rione di Roma, il rione Monti, rione tradizionale, oggi è molto fighetto, pieno di gente raffinatissima, con delle belle terrazze. A Monti tengono sempre le finestre aperte tutta la notte. Io non capivo perché, dico, ma perché in tutte le case di Monti tengono le finestre aperte? Per far rodere il culo alla gente che passa, perché hanno dei bellissimi soffitti, hanno delle case stupende, bellissime, e ci sono naturalmente quelli che poi vedete scrivere sui giornali, fare gli opinionisti in televisione, scrivere bei libri, e si incontrano a Cortina, però stanno tutti in questo quartiere, ex quartiere popolare, oggi quartiere fighissimo. In questo quartiere c'è la casa dove visse Ettore Petrolini. E un gruppo di guitti come lui, di persone che vivono di amar spettacolo, che non sanno come mettere insieme il pranzo con la cena, proprio come Mirko, ogni anno va sotto casa di Petrolini. Io ho intercettato Mirko, si è portato la sua fisarmonica, adesso mi racconta cosa c'è dietro questa storia.
Che c'ho dietro? Mi trovavo a Roma, mi ero trasferito ormai da un paio di anni, mi sono trasferito a Roma anche per Ettore Petrolini. Il 50% delle ragioni per cui mi sono trasferito è stato Ettore Petrolini, perché Roma, grazie a Petrolini, è davvero una culla del varietà italiano. Per me l'Ambra Iovinelli, Piazza Guglielmo Pepe, insomma, erano luoghi mitici. Adesso ho la fortuna di poterci abitare a, diciamo, pochi metri, e che dire, non c'era nessuno che lo celebrava per il 130esimo compleanno. Ho detto, ma questa è una ricorrenza importante, il 130esimo, se non lo fa nessuno allora lo faccio io. Allora ho comprato dei salamini, della porchetta, ho comprato del vino, ho fatto stampare dei volantini, ho pagato un volantinatore, ho organizzato per la prima volta questa cosa utilizzando un po' i social, in modo da portare un po' di gente, un po' di volantinaggio, ho coinvolto il quartiere, l'associazione di quartiere, sono andato a rompere le scatole, bussare le porte a tutte le attività del Rione Monti, e abbiamo fatto la prima edizione.
Però adesso dimmi una cosa interessante, perché sì. è qualcosa che sembra appartenere a un'altra epoca. Petrolini, Petrolini si produsse nella sua parte migliore durante il fascismo, fu totalmente sodale anche perché morì nel 35,
anche prima negli anni 10,
capito, morì nel 35, grande sfortuna poi durante il bombardamento che fecero su Roma, una bomba cadde sulla tomba di Petrolini, spaccò la tomba, la bara e tutto, quindi diciamo c'è una sorta di triste destino. Cos'è che vi affascinava di questo personaggio? Come parliamo? Io vorrei che intanto chi ci ascolta se ha ricordi legati alla figura di Ettore Petrolini. Abbiamo canticchiato un'infinità di sue canzoni, l'abbiamo sentite cantare, l'abbiamo vista in televisione, dei tristi anni la TV in bianco e nero, e pensavamo che appartenessero, che ne so, a Gabriella Ferri, a Nino Manfredi, a Gigi Proietti. In realtà era tutta roba di Petrolini. Fammi una canzone,
anche Lino Patruno fece
fammi una canzone di Petrolini che nessuno immagina che sia di Petrolini, perché l'attribuiscono a
qualcun altro. Questo è il classicone.
Tanto per canzare che mi sento un friccicone al cuore, sono per sognare, perché nel petto me ce naschi in fiore. Canta con me.
Sì, canto, spari. Le due cose non farò mai nella vita, cantare e ballare. E
quando
karaoke,
riuscirò a fartele fare.
Il karaoke sarà il mio inferno, devo dire. Ecco, cosa vi affascinava questo personaggio? Un personaggio che in realtà non ha nulla, nonostante sia passato alla storia come il creatore, l'inventore di un certo tipo di spettacolo, il cabaret, l'avanspettacolo, su cui ancora diciamo noi consumiamo le nostre glorie passate, se l'ha inventato Petrolini. Però un poveretto era, una persona che è stato anche chiuso in un manicomio, gli ha messo la camicia di forza, per un periodo l'hanno considerato matto. E cos'è che vi piace? In cosa assomiglia la vita tua e dei tuoi colleghi?
Guarda, è veramente, rileggendo la sua autobiografia, adesso io qua davanti ho una copia della sua autobiografia, fra l'altro autografata.
Sì, è un reperto storico.
Nel 1934 a Tunisi. E leggendo la sua autobiografia si leggono le storie che viviamo tutti noi, che viviamo di spettacolo dal vivo e delle soddisfazioni che lo spettacolo dal vivo ci dà tutti i giorni. Quindi l'avere a che fare con l'impresario visionario, con l'impresario bidone, il trovarsi su un palco troppo grande o troppo piccolo, il trovarsi a dormire nelle situazioni più incredibili, e l'avere un pubblico che tutti i giorni tributa se avrai vinto, se avrai perso il tuo confronto quotidiano.
Ti avvicinati un po' al microfono, tu ti allontani quando suoni, sennò spacchi le orecchie, ma quando parli ti sta un po' più vicino. Detto questo,
La figura di Petrolini, diciamo il suo modo di fare spettacolo si discosta totalmente rispetto allo standard, diciamo, anche dei suoi colleghi.
Cosa si era inventato secondo te? Che sei anche un filologo.
L'assurdo, il grottesco, l'anticomico. Lui è l'anticomico. I suoi spettacoli non facevano ridere a crepapelle, per quanto fossero molto popolari e fosse molto amato dal popolo. Lui non faceva ridere a crepapelle. Quando si rideva per l'assurdità della situazione, per la situazione che riusciva a creare, sempre con grande empatia, però sempre in un modo scuro, un po' inquietante.
Ecco, c'è una delle sue diciamo dei suoi personaggi più riusciti, l'abbiamo vista all'infinito in televisione, probabilmente una delle poche cose filmate che ci sono, che ci rimangono di lui, non è che abbiamo grandi repertori.
No, ha fatto solamente abbiamo un'oretta di registrazioni che sono state fatte da Blasetti e Campogagliani nei primi anni 30, e sono le uniche testimonianze, diciamo, è stato il primo cinema sonoro italiano.
Ecco, sentiamo la più famosa, che viene vista anche come una sorta di irrisione o satira del regime, ma diciamo la verità, in questo momento in cui tutti tendono a rivalutare il pensiero, l'antitesi al pensiero unico di destra, Petrolini fu uno di totalmente di destra, anche se non aveva alternativa, lì era nato e lì è morto.
A lui non gliene fotte niente.
Sì, ma però guarda, nella sua sfiga di essere bombardato poi,
sì, esatto, non lo rinnego mai.
Lui nessuno sta rievocando, stanno ritirando fuori dalle tombe,
no, ma perché
disconosciuti meno soltanto male, che magari erano stati Balilla da piccoli. Petrolini non ne parla nessuno.
Guarda, meno male.
Sentiamo Gastone.
No, è Nerone.
Ah, Nerone, scusa, Nerone.
E domani Roma rinascerà più bella e più superba che Pria.
Bravo!
Grazie. È piaciuta questa parola, Pria. Il popolo, quando sente le parole difficili, si affeziona.
Ora glielo ridico.
Più bella e più superba che Pria.
Bravo!
Grazie. Più bella è più superba che
bravo, grazie.
Più bella che
bravo.
Bella
grazie.
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 Bravo.
Sì.
Bravo.
Grazie. Bravo.
Lo vedi? Il popolo quando s'abitua a dire che sei bravo, pure che non fai niente, sei sempre bravo.
Parole eterne, esempi di saggezza,
sì.
La capacità di creare da situazioni comuni, dall'osservazione degli sketch che poi sono inarrivabili, eterni, perché ancora lo sentiamo. Tu mi dicevi però, Mirko,
eterni, questo
mi ha sorpreso, questo tipo di genere di spettacolo, che è l'avanspettacolo italiano.
Il varietà, più
varietà, ecco, l'avanspettacolo è un tema già dispregiativo.
L'avanspettacolo fu il varietà che si faceva prima dei film, che si chiamava avanspettacolo perché era siccome i film duravano un'ora e mezza, la gente era abituata alle tre ore di spettacolo.
Spiegami le differenze, perché voglio capire bene.
Allora, lo spettacolo, vediamo l'avanspettacolo, fu quando la gente andava al cinema, andava a vedere uno spettacolo di 90 minuti, era abituata ad andare a teatro a vedere tre ore di manifestazione, quindi gli fecero un avanspettacolo che era un'ora e mezza di spettacolo
e
un'ora e mezza di varietà popolare fatto in questi cinema di borgata, barzellette, canzoni drammatiche come Balocchi e Profumi, questo genere di cose, capito, dalla canzone patetica alla canzone comica alla sciantosa, come era nella tradizione del varietà, veniva fatto prima del film, perché il film durava un'ora e mezza, lo spettacolo doveva durare tre, mentre il varietà è uno spettacolo proprio basta, che nasce con la Belle Époque tendenzialmente e si sviluppa nei primi del Novecento e trova sicuramente in Petrolini uno dei suoi precursori, ma lui comunque quando arrivò già era una realtà in voga, poi dopo ne parleremo anche con l'ospite humus culturale.
Mi interessa entrare un po' nell'aspetto filologico, ripeto. Cosa vi suscitano queste parole, queste canzoni, questo modo di rappresentare comunque lo spettacolo in maniera molto particolare? Perché la cosa che mi ha sorpreso, e riprendo il filo del discorso, che in realtà oggi sembra che ci sia un nuovo flusso di attenzione di giovani rispetto a questo tipo di spettacolo. Mi sembra paradossale, con TikTok cosa ha a che fare?
Non ha a che fare assolutamente niente, ma infatti non è che ci sia flusso di giovani, diciamo, da noi abbiamo la fortuna di avere anche molti giovani che vengono a vedere i nostri spettacoli, i ragazzi di 19 anni, gli studenti,
donne
tutte.
Nude, grazie per quello.
Perché se tu proponi una cosa divertente, piacevole, non è detto che debba essere per forza omologata a quello che uno è abituato a guardare, e quindi puoi proporre anche una cosa che gli è insolita e questo può recepirla tranquillamente con piacere, non è che una cosa soppianta l'altra.
Ma guarda, io ho visto oggi viene considerato vintage ciò
da
che
noi vengono produce. i rapper, viene Carl Brave, il nostro rapper romano,
dal varietà,
e lui viene a vedere il varietà, è contentissimo, ascolta le canzoni di Vando Osiris, capito? È un rapper, ascolta le canzoni di Vando Osiris da noi.
Simone Calomino, buongiorno.
Buongiorno a voi, ben trovati.
Simone Calomino è uno studioso della canzone italiana, in particolare in quella della prima metà del Novecento. Ecco, come lo collochiamo Petrolini? Io mi sorprendo a parlare di Petrolini perché non ho mai avuto questo tipo di interesse. Poi mi divertiva l'idea di un personaggio che alla fine è molto poco valorizzato, anche se è nell'immaginario di tutti noi, forse perché è passato nella televisione degli anni 60 attraverso riedizioni così. Lui ha veramente un valore a livello non soltanto nazionale, extranazionale, per quello che ha fatto, pensato, studiato, immaginato, riprodotto?
Allora, Petrolini innanzitutto rappresenta la figura più importante e più rappresentativa di quello che è il teatro di varietà e l'avanspettacolo. Naturalmente non è stato l'unico, non è stato neanche all'epoca sua il più importante, ce n'erano degli altri che se la giocavano con lui, ma è quello che
mi fa qualche nome
storia.
Solo per capire il contesto.
Ad esempio, c'è anche da dire che tutti facevano dei personaggi differenti. Per esempio, c'era lo scettico blu, che era Gino Franzi. C'erano anche le donne che gli facevano da concorrenza, come Anna Fugè, come Isa Bluet. Il teatro di rivista era pieno di compagnie e di grandi.
Armando Gil a Napoli.
Armando Gil a Napoli, ma Armando Gil già era in una forma di spettacolo leggermente diversa. Lui era più nella canzone. Invece Petrolini era fondamentalmente un artista di varietà, di teatro leggero. Lui ha fondato, in poche parole, un nuovo modo di fare teatro leggero, aggiungendo anche, ed è una cosa molto interessante che verrà poi ripresa fino ad oggi, tanti elementi della cultura popolare in tutto ciò che mi faceva. Le sue canzoni sono pregne di citazioni di poesie, di quelle che leggevano le portinaie, le persone del popolo, piene di riferimenti alla letteratura popolare che facevano sì che fosse vicino non solo a chi poteva apprezzarne le doti artistiche in quanto acculturato, ma anche alla gente comune.
Sì, l'operazione poi, quando la fece Dario Fo in altre latitudini, in altri tempi, ci sono spellati le mani dalle pippe, mi ci sono fatte sopra, capito? Solo a pensare, esatto. Che bello, ha ritrovato il canto del contadino, del vogatore che mentre vogava cantava. Io mi ricordo gli anni 60 erano pregni di questa roba. Mirko, mi conduci verso le informazioni della borsa con qualcosa di Petrolini e ti sfumeranno poi, pensa.
Tante mi ripetono sei elegante.
Do un problema, figurati un'automobile dalla forza di 150 cavalli, nell'automobile ci possono andare 6 persone, e l'automobile può fare 40 km all'ora. Quanti anni ha lo chauffeur? Non lo sai? C'è poco da ridere, ha 32 anni, me lo ha detto a me, lui è un amico mio.
Ah, ti ha piazzato,
Lo sai che differenza fa tra un soldato e una guardia? Il soldato monta la guardia e la guardia non può montare il soldato, Ho trovato il calamere,
tu sei Gastone, tu sei Nerone, l'imperatore desta città, sei Fortunello, sei Gingerbullo, per campione der varietà, sei Salamini, sei Petrolini, tutta Roma tu fai cantare. Tu ci hai insegnato a portare i guanti, poi t'hanno ricopiato tutti quanti. Ettore! Ecco la sigla.
Questo è Mirko Dettori, questa è la sigla della manifestazione.
La manifestazione
50 disperati che vanno a cantare e suonare sotto un portone e ti cacceranno via.
Esatto, senza chiedere autorizzazioni.
A che ora è la manifestazione domani?
Tra le 19.30 e le 21.30.
La casa dei Petrolini dove sta la via?
Via Baccina numero 32, Roma.
Proprio
a Rione Monti. Noi ci troviamo.
La biglietteria degli aperitivi.
Noi ci troviamo là sotto. Dopodiché ci troviamo con tutto questo gruppo di persone, di appassionati, di passanti che si aggregano, poi dopo facciamo la torta, spegniamo le candeline e poi portiamo in processione la sagoma lignea, l'idolo pagano, e come una Madonna portiamo in processione Ettore Petrolini per le vie di Rione Monti, facendo degli spettacolini qua e là improvvisati con tutti gli artisti che
partecipano. Il naso, perché sono tutti
contenti, guarda, c'è la gente che esce dai bar, i turisti che si accodano, è bellissimo.
Sono giapponesi,
saranno contenti pure i giapponesi, fare le fotografie. Che dobbiamo fare?
Allora, ci sono un sacco di negozi di abiti vintage.
Bellissimo.
Tutti coperti di stracci, ma sono ricchissimi. Monticiani. Allora, abbiamo una cosa che, guarda, amico, non me l'aspettavo. Giancarlo da Roma.
Sentiamo.
Sì, Giancarlo. Pronto, buongiorno a tutti. Sono Giancarlo.
Chi è lei, Giancarlo?
Sono Giancarlo Cocco, sono l'ultimo discendente di Dria Paola. Sarebbe in arte Dria Paola, si chiamava Ettore Pitteo ed era di Rovigo, che sposò mio cugino nel 1945 e fece il primo film sonoro italiano, La canzone dell'amore.
E attinenza con Petrolini, con il periodo,
sì,
semmai.
Perché ha fatto due film con Petrolini all'inizio, quindi all'inizio del sonoro. E tant'è vero che sono riuscito a fare anche un libro di ricordi.
Cosa fece? Il medico per forza? Che fece?
Sì, fece il medico, uno di questi era il medico per forza, infatti. Sì.
Lei sta a Roma, signor Giancarlo?
Sì, io sono a Roma.
Ma ce la fa domani a venire a Monti? Perché lei è un reperto umano, deve venire con le testimonianze della sua prozia, con oggetti.
Sì, sì, posso venire, no, oggetti purtroppo non ne ho. Io ho fatto un libro su di lei, ricordandola. Porto il libro,
foto?
Infatti, che è uscito, certo, ho delle foto di. E tra l'altro sono riuscito a trovare anche quando feci il primo film. Poi il primo film sonoro, praticamente Petrolini intervenne prima dell'inizio del film, il 7 ottobre 1930, quando c'era tutta la Real Casa e c'erano tutti.
Ma lei ha
i
questo film, possiede questo film?
Il film purtroppo non ce l'ho, però ho molti film che ha fatto DVD.
Io direi che lo farei venire domani questo signore.
Vabbè, certo, Giancarlo, lo aspettiamo, 19:30, noi siamo lì, porti le testimonianze.
Via Baccina 21, ho sentito bene?
32.
Via Baccina 32. Sì.
Porti un sacello con le memorie, però, minimo almeno. L'aspettiamo, dove sarò anch'io, perché non me la posso perdere assolutamente. Poi parla uguale a Petrolini questo signore. Alessandro da Roma.
Ciao, buongiorno. Senti, no, volevo dare una testimonianza mia su come ho conosciuto Petrolini. Ovviamente come ho conosciuto la figura di Petrolini. Niente, io qualche anno fa lavoravo in un centro d'accoglienza per immigrati. E avevo un collega gambiano del Gambia, sì, pensa, del Gambia. A un certo punto io un giorno fischiettavo tanto per cantare e lui mi disse: guarda, tu lo sai di chi è questa canzone? Adesso io ho fatto Nino Manfredi. E no, è di Petrolini.
Qui casca l'asino, l'avevo detto io. Ma anch'io lo pensavo, allora, lo pensavo anch'io.
Ma il collega del Gambia come faceva a saperlo?
Aspetta, lui era del Gambia, però è arrivato qui negli anni Ottanta, quindi era qualche anno, e lui mi disse questa cosa. Tu lo sai che all'inizio Petrolini mi faceva paura, perché vidi un video in cui lui si metteva una maschera e faceva Fortunello. Mi faceva una paura, io appena arrivato avevo una paura di questo personaggio, perché aveva quella maschera, quelle fattezze, per dire quanto è grande sto raccordo.
Sì, sì, beh, effettivamente se noi guardiamo Fortunello, guardiamo la sua maschera, sembra un totem, sembra una maschera di quelle inquietanti del carnevale, capito?
Una raffigurazione tribale,
okay. Sì.
Di così nostro, di così romano, viene comunque, chi me la deve, a uno che è di Roma gliela deve comunque presentare, o una persona che comunque magari...
Viene dall'altra parte del mondo.
Sì, però vedi, ci sono alcuni elementi nella rappresentazione nello spettacolo in generale. Lo spettacolo è una grande metafora dell'esistere, del vivere e del morire. A questo serve, per compensarci del fatto che alla fine sappiamo che saremo annientati. Ci sono tutti gli elementi tratti appunto da tutti gli oggetti che gli uomini sono creati, inventati, costruiti per raffigurarsi altri mondi possibili. Quindi la figura totemica del mostro è esattamente il Fortunello. Il Fortunello è una cosa spaventosa. Ma sui clown, quanti film dell'orrore ci hanno fatto? Non manco a dirlo. Simone Calomino, rispetto a queste due suggestioni di ascoltatori che hanno chiamato, hai qualcosa da aggiungere? Sulle persone che sono state evocate.
Meraviglioso aver scoperto che esistono ancora eredi di persone che hanno fatto il primo film sonoro.
Domani verrà il Superstite, domani potrete toccare e classificarlo. Lo digitalizziamo.
Ma mi è venuta una suggestione ascoltando il brano con cui abbiamo aperto questa parte della trasmissione, perché I Salamini in realtà non è una melodia di Petrolini, è una melodia rubata da una canzone che si chiamava Il cestino rotto, che a sua volta viene da un'aria francese, e Petrolini se ne è appropriato, come faceva anche un altro grande che ha preso molto da Petrolini, Rodolfo De Angelis, poeta, certo, pittore e cantante del futurismo, che appunto diceva: ma la cultura deve essere rubata, deve essere presa, deve essere rielaborata. E in fondo questi grandi artisti hanno vissuto soltanto con la loro genialità e con la loro cultura popolare, prendendo tanti piccoli pezzetti della cultura e facendone questo meraviglioso spettacolo.
Oggi immaginavo che avrei fatto una trasmissione molto romanocentrica. Infatti Gabriella da Roma, oggi chiamano tutti romani, sono tutti infervorati alla fine, hanno ritrovato le radici, le scaturigini profonde di una romanità che non esiste più, che è rappresentata da quei quattro rubagalline che vedi ogni tanto in televisione, sfingo romaneschi.
Io guarda, non evito di guardare la televisione direttamente.
Allora, Gabriella da Roma.
Sì, buongiorno. Ecco, mia madre era nata nel 1903, quindi lavorava in Via dell'Archetto a Roma, dove c'era una pensione. E in questa pensione abitava Petrolini e si sentivano le urla della proprietaria dell'appartamento dove lui aveva una camera in affitto, perché lui non pagava mai, e allora ogni tanto lo mandava via questa signora. Poi era un personaggio, perché mi raccontava
ha dei
mia
reperti
madre.
Lei ha un sacello con dei reperti di queste
no,
memorie
no,
di sua
no.
madre
no però no,
può
niente.
Venire la signora vuole venire la signora, la invita Mirko anche domani a venire a Monti, perché penso che raccontare la storia è interessante, no?
Beh,
ti sto facendo da gente della tua cosa, almeno di qualcosa.
Noi non stiamo parlando alla signora, voglio sentire, dica signora.
No, questa proprietaria dell'appartamento era una signora molto grossa. Quando arrivava la carrozza, perché allora c'erano le carrozze, quando arrivava la carrozza il vetturino la doveva spingere per il sedere e la faceva salire su, no? E c'era Petrolini che la prendeva in giro, questa signora, però ogni tanto dovevano fare la colletta a Petrolini, perché appunto era
all'inizio era squattrinato.
Sì, molto.
Sentiamo
il nostro
storico Simone Calumino, sì. Corrisponde diciamo alla realtà storica questo reperto portato dalla signora?
Corrisponde assolutamente, era una mandria di squattrinati, però insomma questo non voleva dire niente, come avete potuto vedere, facevano grandi cose lo stesso.
Petrolini dice nella sua autobiografia, dice: vista la mia intelligenza tutti mi hanno detto che sarei potuto diventare un buon impiegato alla posta, un buon impiegato in un negozio, che avrei potuto fare dei bellissimi lavori, che certo, sicuramente
avevano un concetto illimitato dell'intelligenza,
che poteva avere un lavoro fisso, no? Certo. Le cose che rendono serena la famiglia, secondo quello che diceva lui. Dice: io invece ho voluto fare l'artista e vivere dei miei sogni, vivere di poco e vivere dei miei sogni. Lui il suo primo spettacolo andò a farlo a piedi, facendo chilometri e chilometri. La sua prima tournée la fece a Velletri, come se stesse andando all'estero, ma poi si mosse anche molto, perché andò poi a Monaco e fece anche un paio di anni in Sud America, dove ebbe un grandissimo successo a Montevideo, per esempio.
Era pieno di immigrati.
Ma non solo. Lui andava, cantava le sue canzoni romane o faceva, si impadroniva di poche parole locali, e riusciva così a conquistarsi il pubblico ogni sera. Fecero grandi articoli su Ettore Petrolini sui giornali locali in Brasile, per dire.
Leggo nella sua biografia che andava ai teatri come a Campagnano, che diciamo nella zona di Roma verso il mare, in un granaio, e quando andava lì faceva la macchietta del Bell'Arturo, le tavole erano talmente sconnesse del palco
che cadde
dentro e si sfondò come nelle barzellette. Senti, mi accompagni fino all'ambire delle informazioni del traffico con un'altra canzone? Ti sfumeranno, però, ti avverto.
Ah beh, è questa. Lo vedi, ecco Marino, la sagra c'è dell'uva, fontane che danno vino.
Melog.
Sono un contemporaneo improvvisatore, imbecille io son perché sì.
Un mio amico dice: andiamo a trovare un altro amico mio in una casa di salute. Era morto di salute. Un altro mi fa vedere una cancellata, dice: vedi, è cancellata. Ma come fa, se è cancellata non c'è più, no?
Adesso ti faccio sentire un capolavoro del pensiero umano. Sai che differenza passa tra le nozze naturali e le nozze d'argento? Adesso ti spiego io. Alle nozze naturali si vergogna lei, alle nozze d'argento si vergogna lui e alle nozze d'oro si vergognano tutti e tre.
Andiamo. Sono un augellino, abbiamo capito. Alessandro da Roma.
Nicoletti, sono stato un attore di prosa, diplomato all'Accademia d'Arte Drammatica.
E adesso come sopravvive?
Faccio il produttore cinematografico e docente universitario.
Perfetto. Allora, nella sua gioventù, in cui era un attore, si guadagnava a vivere anche lei come...
Si è fatto l'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico fu amico di Petrolini e suo,
certo,
lo so bene.
E lei in gioventù come lambì la figura di Petrolini?
Gastone in uno dei teatri che...
Si è interrotto. La troppa emozione.
Ed è stato molto bello.
Ripeta, perché diciamo c'è stata un'interruzione di linea, purtroppo.
No, dicevo, ho interpretato uno dei pezzi forse più noti, la canzone delle cose morte di Ettore Petrolini. Bello ed intorno il rapido cadere delle morte energie che non ha un fine, bello nel cuore, lento
sai,
del piacere delle...
Fermo un attimo.
La sa meglio lui.
Tu suona e ricanta.
No, devi fargliela fare, è un pezzo di prosa.
Tu suona lì sotto.
Ma che allora, faglielo fare a lui?
Nel cuore il lento soggiacere delle passioni mentre in bianco il crine qualcosa se va senza che mai faccia ritorno al vivere fatale, volgi indietro la miseria utrai, la miseria che piange sulle scale tanto gentile, tanto ne sa fare la donna mia mentre al tuo saluta che al vederla così ben vestuta, quindi ci dire che si possa andare. Va per lì c'è l'intenzio, membro scuro dell'anima mia che gli va dietro. Oh, dolcezza d'un tempo meno duro, oh durezza di più di mezzo metro. E così via.
Durezza più di mezzo metro è una bella augurio, ma e l'ha fatta a velocità doppia o l'ha...
No, l'ha fatta un po' a velocità
doppia.
No, la parola in movimento
era un tratto di Ettore, farle così veloci, quindi era lui.
Sì, però
era
lui
molto,
diciamo,
bravo.
Fu interessato molto, mi sembra, anche al futurismo, quindi in sé c'erano dei tratti.
Lui non era interessato, erano i futuristi che erano interessati a lui.
Certo,
tanto che i futuristi se ne vuole, lo portarono alle serate futuriste, ma si ispirarono alla sua velocità e lui fu ispiratore del teatro di varietà per i futuristi e non viceversa. Tanto che nei suoi stornelli maltusiani dice che Marinetti durante i suoi spettacoli fa collezione di carciofi e di patate, cosa che invece a Petrolino non è mai capitata, perché ha sempre avuto un gran furore di popolo, anzi grande entusiasmo nel popolo, nonostante il suo stile non per forza così digeribile.
Simone Calomino, vedi quello che dice adesso Mirko, che apprendo adesso, mi sorprende ancora di più, perché diciamo in questa nuova ventata di sovrapposizione culturale rispetto al pensiero unico, nessuno tira fuori Petrolini. Se è vero, e non ho motivo di sospettarlo, che Petrolini è stato ispiratore del concetto della velocità, dell'automobile in corsa più bello della Nike di Samotracia.
Della parola in movimento.
Il ministro della cultura deve prendere Petrolini e parlare di Petrolini, invece continua a parlare di Benedetto Croce.
Meno male che non hanno mai voluto chiamarlo in causa per questa cosa. Guarda,
Calomino, il suo giudizio.
Ma Petrolini in realtà era un fervente fascista della prima ora, questa è una
totalmente,
cosa
totalmente, sì, non rinnegò mai nulla, non ebbe manco tempo perché morì prima.
Anzi, fece anche delle dediche a Mussolini, però ricordiamoci che...
Fece anche dei colloqui
37,
privati col Duce, leggo.
Esatto, lui però ha vissuto un fascismo che era più una questione ideologica piuttosto che qualcosa di reale. Se forse fosse campato qualche anno in più avrebbe anche visto le conseguenze di questo tipo di pensiero. C'è comunque da dire che nonostante tutto abbiamo sentito il Nerone, lui prende un po' in giro anche il modo di fare fascista, ma io credo che ci sia più un'immedesimazione dal punto di vista del popolo, cioè lui non prende in giro tanto il sovrano che vuole comandare, quanto più il popolo che si lascia comandare.
Abbiamo collegato su WhatsApp Max Pagliella. Max Pagliella, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi. Sentivo
allora, Max Pagliella, diciamo che anche tu come fantasista, comico, cantante, imitatore, radiofonico, vignettista, musicista, in qualche maniera sei stato toccato o hai attraversato in parte l'esperienza di Petrolini. Hai scritto un libro, Umorismo Felice, edizioni francescane.
Sì. Sì,
perché i francescani sono interessati a, diciamo,
all'umorismo felice?
Questo non lo capisco.
Guarda, in qual realtà, come si vede dalla copertina, lì probabilmente non
sì, ma sto immaginando. No,
sulla copertina non ci sono dei francescani, ma ci sono dei questi, diciamo,
rimarremo sempre col dubbio.
Intanto che ritorna, dico che Max è oggi il nostro ospite, perché sarà anche lui domani alla manifestazione, è stato anche l'anno scorso alla
manifestazione. Come dici, che sono, diciamo, i calchi più contemporanei di Petrolini? Uno è sicuramente Max Faiella, se lo riprendiamo, se no ormai l'abbiamo citato. Gli altri sono Rezza, mi avevi detto.
Antonio Rezza fa un teatro dell'assurdo che sicuramente piacerebbe a Petrolini, e che da una parte un po' lo evoca per i suoi tratti somatici e la sua vocalità in particolare, ma che non lo copia in nessun modo, né lo cita, quindi diciamo ruba da Petrolini come Petrolini rubava dagli altri, ma ruba in modo virtuoso. Altrettanto, secondo me, è molto petroliniano anche Corrado Guzzanti,
in assoluto,
perché ha avuto la capacità nella sua vita e nella sua ispirazione di riuscire a rappresentare l'animo umano con i suoi pregi e le sue nefandezze in modo sempiterno. Quindi,
quello è un personaggio petroliniano, certo,
perché come anche Nerone, vedi, non è la discutere sul personaggio politico del momento, ma è veramente mettere in discussione l'animo umano e la propensione a farsi
forse abbiamo recuperato Max Faiella. Max Faiella, siamo vicini, eccomi, alla fine, però ti abbiamo recuperato. Volevo farti dare il tuo contributo, diciamo, quanto ha influito, sì, cosa tu hai appreso da Petrolini nelle cose che fai, nel tuo lavoro?
Allora, credo parecchio, anche se non direttamente. È chiaro che io, come molti altri, ho conosciuto Ettore Petrolini grazie a Proietti, grazie a Gigi Proietti, a Megli Occhi Please, eccetera. E, però poi, chiaramente, incuriosito dal personaggio, incuriosito soprattutto poi da questi testi, dal suo modo di essere così futurista, eccetera, ma anche assurdo in certi casi, ovviamente mi ha incuriosito come si parlava prima della critica al potere, no? La critica al sovrano, nonostante il fatto che fosse un fascista della prima ora, lui prendeva in giro il concetto, non prendeva in giro l'uomo, ma prendeva in giro il concetto, prendeva in giro il popolo. E il popolo, quando è abituato a pensare che sei bravo, ti ringrazia sempre. C'è appunto questo momento molto bello in cui lui fa quel celebre sketch in cui dice: Roma risorgerà più bella e più superba che prima.
Lì abbiamo fatto sentire prima, infatti, che è una delle cose più note, esatto, che passa attraverso. Perché? Perché erano i pochi reperti che c'erano, e dalla televisione degli anni 60 ogni tanto lo vediamo, capito?
Una delle poche cose che sono state filmate.
Peccato che le altre non le abbiamo.
Sì, insomma, ho visto delle altre cose sue.
Ti spieghi come mai, però, vedi, importante, fondamentale, eclettico, quanto abbastanza dimenticato e sovrapposto. Forse è un destino aureo che hanno i grandi
non
geni.
Non ha fatto tanto cinema, è morto prima della televisione, prima dello sviluppo del cinema, soprattutto. Lui non aveva neanche grande fiducia del cinema, diceva, preferiva scrivere i libri, perché diceva che quelli sarebbero rimasti di più. Tanto che infatti le sue pellicole, le parti che erano danneggiate, furono distrutte perché non sapevano che poi dopo anni l'avrebbero potuto restaurare. Quindi abbiamo
Simone Calomino, proprio su questo, diciamo, se è possibile capire un attimo, alla luce di quello che è la sua conoscenza di questo periodo dell'espressività teatrale, ecco, ci sono altri motivi per cui Petrolini alla fine, sì, è sulla bocca di tutti e nella memoria di tutti, ma è così poco, diciamo, raccontato. Forse adesso cominceranno a raccontarlo dopo che hanno sentito questa trasmissione, hanno capito che era fascio, quindi magari
ma smettiamone di dire questa cosa, perché lui è ricostretto in quel momento, l'hai capito? Lui doveva fare gli spettacoli, sì, non doveva avere rotture di palle, capito? Cioè, non diciamo veramente, leviamolo da questa brutta
recuperano,
ma per l'amore di Dio. Anzi, lui, quando venne premiato dal regime, lui sa cosa gli rispose? gli dice me ne fregio, gli diedero la medaglia e lui rispose io me ne fregio, capito? Quindi che, diciamo, negli anni dopo la guerra tutti quelli di sinistra dissero che Petrolini andava bene perché rispose me ne fregio,
per una frase, cioè, per una... a mantenere diciamo il diritto a essere...
ma lasciamolo fuori dalla politica che è sempre meglio,
va bene. Siamo arrivati alla fine velocemente, ma la fine non è finita perché domani ci vediamo tutti a Monti sotto casa dei Petrolini, sarà il seguito di questa orrendo happening questa mattina. Grazie a Carlo Salvatore, Lorenzo Lespoli, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini, grazie a Mirko Dettori, dai l'ambisci e la sigla.
È nato Petrolini e viva Petrolini! Ciao amiche e amici, ci vediamo domani!